Beh, intanto buonasera a tutti. Iniziamo prima della tavola rotonda con due video dedicati. Il primo video è dedicato a Paul Virilio, amico fondatore di Mille Piani, ma anche di Eterotopia France, recentemente scomparso, un pensatore un po' anomalo nel panorama intellettuale, di grande autonomia, di grande libertà, pensatore della velocità, della dromotica, autore di libri importanti sui processi di dematerializzazione e sparizione, pensatore che insieme a Deleuze, Guattari, a Foucault ha contribuito a disegnare quell'orizzonte del pensiero critico che abbiamo percorso in ormai 22 anni di lavoro, noi come Mille Piani, come collettivo. Seguirà poi un video girato qui e delle immagini con Primo, che avrete visto, è stato, come dire, ripreso nella locandina non in maniera, come dire, occasionale, ma perché Primo Moroni è stato fondatore, anche lui con noi, di tutto il progetto Mille Piani ed è stato una persona di una sensibilità e intelligenza politica preziosa per aprire percorsi e orizzonti, come dire, sia milanesi ma anche nazionali e internazionali importanti. Insomma, in questa serata vorremmo poi aprire un momento che appunto abbiamo chiamato Tavola Rotonda proprio perché vuole essere un momento di confronto dialogato. Spiegheremo qual è la centralità della questione dell'ecologia, della questione ambientale. Vorremmo anche ricordare che non casualmente partiamo da questo posto, che per me è un posto singolarmente caro, la Calusca, l'archivio, il centro sociale, sono gli spazi in cui noi abbiamo avuto modo di sperimentare questo percorso insieme agli altri compagni ed amici che sono in questo contesto. Senza di loro anche la giornata di oggi non sarebbe stata possibile. Quindi io per il momento mi fermo, poi presenterò gli ospiti che ci hanno raggiunto e che sono con noi. Grazie.
Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers d'une même médaille. Inventer l'avion A380, 1000 places, c'est 1000 morts. Ce n'est pas du tout triste de le dire, c'est une réalité. C'est vrai de l'invention, quelle qu'elle soit. Inventer le train, c'est inventer le déraillement. Inventer l'avion, c'est inventer le crash, on vient d'en parler. Et le Titanic, c'est inventer le naufrage du Titanic. Il n'y a aucun pessimisme là-dedans, aucune désespérance. C'est un phénomène rationnel. Et c'est un phénomène qui est masqué par la propagande du progrès.
Allora, in questa prima parte, naturalmente riferendosi all'aeroplano, Virilio
Ainsi est
dice,
Paul
ma
Virilio,
dentro questa
autodidacte,
invenzione
devenu
c'è
urbaniste et
già
philosophe.
un
Ne
pensiero
pas être
concreto che
dupe de la
riguarda però
propagande du
la
progrès.
catastrofe.
Et pour cause, le Titanic réputé insubmersible a coulé. Depuis 40 ans, Paul Virilio affine sa théorie de la vitesse et de l'accident. Si tout progrès a son revers, alors la mise en réseau planétaire prépare la scène de l'accident intégral.
nous sommes dans un temps accidentel, en deux mots. Jusqu'à présent, il y avait deux temps, le temps des longues durées, de l'école des annales, et le temps événementiel, les événements 1789, guerre de 14-18. Bon. Nous, aujourd'hui, nous avons inventé, du fait de la vitesse de la lumière, nous avons inventé un temps accidentel, c'est-à-dire un instant qui ne participe ni au passé, ni à l'avenir, et qui est foncièrement inhabitable.
La première guerre du Golfe, succession d'instants inhabitables par leur vitesse, était un accident, car pour Paul Virilio, toute rupture dans la continuité est un accident, à commencer par la guerre. Celle-là en particulier, dont on nous disait que c'était une guerre propre, puisque les missiles intelligents ne frapperaient que des objectifs stratégiques. Propagande du progrès, si tant est que la guerre soit un progrès, et accélération de l'histoire.
Toute politique, toute géopolitique est aussi immédiate.
Ecco, mi permetto di riassumere a sintesi, adesso non so quanti conoscano il francese, purtroppo non abbiamo avuto modo di poter preparare per tempo i sottotitoli. Che cosa afferma Virilio in questo frammento? Come la velocità sia di fatto l'accelerazione foriera di una nuova dimensione temporale, quella dell'incidente. E a questo punto, dopo aver fatto riferimento all'aereo e al Titanic, fa riferimento alla guerra del Golfo, guerra della sparizione materiale dei territori e dei corpi. Io qui vorrei ricordare un fatto specifico: quando ci fu la prima guerra del Golfo, noi realizzammo un piccolo libro e cercammo di raccogliere dei pensatori, insomma, intorno a quella che ci sembrava veramente, ci sembrava uno scarto epocale. Molti non fecero a tempo, non vollero, era molto difficile schierarsi in quel momento e prendere posizione. Virilio lo fece successivamente, accogliemmo il suo testo in Mille piani. Virilio e Gattari furono quelli che risposero dalla Francia. In Italia il silenzio fu pressoché totale. E che cosa ebbe quella guerra di così singolare? Fu una guerra che, come avete visto in alcuni frame che sono passati, non venne mostrata. Fu la prima sperimentazione mediatica di una guerra della sparizione. Si vedevano i tracciati dei missili e quant'altro, ma la guerra, i corpi, la materialità della distruzione era stata completamente cancellata dalla comunicazione. Allora, questo era solo, come dire, per richiamare, e adesso non abbiamo il modo di farlo in maniera approfondita, quello che è stato, insomma, un pensatore che fino all'ultimo, alla Fondazione Cartier, ha prodotto mostre, iniziative con altri fotografi, artisti, performer, indagando questo momento dell'incidente, l'imminenza della catastrofe, che, come vedremo poi più tardi, ha tanto a che fare con la questione della ecologia critica che vogliamo proporvi oggi. Io direi che adesso possiamo passare, sì, al secondo video, che ripercorre un po' la vicenda, come è nata qui in questo posto di Mille piani. Ci sono gli amici e c'è soprattutto c'è Primo Moroni, e dietro, come vedete sullo sfondo, i quadri sono di Stefano Vailati, che è qui con noi oggi.
Presentiamo nella fase iniziale numero 9 di Mille piani. Mille piani ha una ospitalità e un rapporto culturale, politico non mi piace, però culturale e affettivo fisso con questo luogo. Più volte ha fatto iniziative. Numero 9 di Mille piani è biopolitica e territorio, che gran parte dei presenti conoscono, e quindi c'è Tiziana Villani, però c'è Alessandro Del Lago, Petrillo, di cui non conosco Agostino Petrini. Della Vigna, Padini che è arrivato, che forse sembrava che fosse in dubbio, ma anche dall'altro sembrava così, mi sono arrivati. Mi è arrivato Bonomi perché credo che sia in provincia di Arezzo, in una casa in collina. Abbiamo ogni tanto questi episodi, quest'estate doveva arrivare Sergio Bologna, era sul mare, al mare a Cagliari, e oggi c'è Bonomi in collina e ci rimane. E poi, no, come era scritto sopra un invito, non è, vuole dire dov'è, no? Cioè non è che non è malato. È per indisposizione dell'autore.
C'è sempre la verità.
Ah, bisogna dire la verità. Ha optato per la casa in collina d'Arezzo. Questo. Poi quindi parleremo di. Sarà questa riflessione. Poi c'è Franco Romanò che introdurrà delle letture. Poi, non, lo dico perché non tutti hanno ricevuto l'invito, perché alcuni non sono nell'elenco della Coresca. Di Paolo Rabissi, Anna Catastini, Luigi Cannillo, con pittura di Tar Ben Jalou, Montgervais, Papouma, Silvio Plath, insomma, poi i nomi stranieri non sapete a dire che è una cosa totalmente oscura, Amelia Rosselli. E nella serata facciamo prima alle 21.30, mitico, cioè importante, insomma, che ci è piaciuto, di Fassbinder, La pura mangia l'anima, e poi si chiuderà con un concerto di Clan Greco, sono bravissimi, di Living Jungle, che non so cosa vuol dire, ma comunque è un tipo di musica che viaggia attualmente. Ringrazio che anche Parita, che sta qua vicino ma che non viene mai, sta qua dietro, ma è un tipo severissimo, devo dire, però ci piace molto. Adesso io devo fare una. Ringrazio anche Colombotto Rosso che ha le proprie. E' Colombotto Rosso.
No, no, ma
Stefano Bailanti. E Colombotto Rosso chi è?
È dentro la
lista. Ah, beh, allora Stefano Bailanti, faccio un po' di casino, che è là, che ha esposto queste espressioni artistiche. E anche Morosato, che è un editore di Ombre Corte, che ci ha portato un libro, un piccolo editore, ma piccolo non vuol dire nulla, non piccolo come si intende a Belgioioso, perché è un po' strano come viene definito, cioè è un editore. Abbiamo questo libro che ci ha portato, di Gilles Deleuze, di Venire Molteplici, Saggi su Nietzsche e Foucault, per l'introduzione a cura di Ubaldo Fradini, quindi è sotto disponibile, lo terremo, comunque prima o dopo ne parleremo anche qua nel nostro interno. Ma ho avuto una serie di problemi questa settimana complicati del rapporto con il territorio e il corpo, che non c'entra però decisamente, tipo ospedaliero, quindi non è che farò una grande introduzione, perché però io penso che da un lato questa esperienza di collaborazione tra questo luogo e Mille Piani sia stata di grande rilevanza per la Crusca, e quindi spero anche per Mille Piani, proprio perché ha messo in moto in più dibattiti, anche con l'attività della rivista, una serie di tematiche, tonalità, riflessioni. Si pensi all'inizio, le riflessioni, il lavoro che abbiamo fatto sull'eterotopia, eppure era un testo poco conosciuto, e poi siamo passati attraverso Ballard, di cui c'è grande polemica in corso. Mi approfitto per dire che io e il mio amico Ermano Berneri di Togomo della Scec ci è stato chiesto un articolo su Ballard in relazione alla polemica sul film Crash, che non è piaciuto a Pinter, come è noto. Abbiamo dato questo articolo e abbiamo commesso un errore di lesa maestà, perché abbiamo citato nel chiudere l'articolo una frase di Nietzsche, cioè ci sono in giro una serie di piccoli suonatori di corno che ogni cosa nuova che c'è, appunto, e si pare che Pietro si sia incazzato, per cui l'articolo è stato cassato decisamente. Devo dire che non siamo così erosi da aver fatto una pinta tra il fatto che Pietro è piccolo, poteva essere anche altro 1,90 m, abbiamo usato lo stesso quel tipo di passaggio, e sono il violino, è vero. Poi se nell'inconscio abbiamo fatto questa proiezione, per cui si sono molto incazzati, l'articolo non c'era mai più. Invece a noi ci interessava molto che Ballard è un autore che non ha fortuna in Italia editorialmente, quelle poche volte è stato trattato bene da un'editrice come Anabasi, la Anabasi è fallita immediatamente con 5 miliardi, per cui sono scomparsi anche i titoli e attualmente ci sono cose sparse, un po' approssimative. A noi piace molto, soprattutto dei quattro racconti, non pensiamo nemmeno che sia un catastrofista, pensiamo che invece Cronenberg abbia qualche problema nei rapporti con Ballard. Però insomma anche questi lavori di confine che ha fatto Mille Piani sono sembrati quasi sempre molto importanti, perché toccavano ogni volta una tematica che corrispondeva a questa lunga transizione che tutti noi attraversiamo in questa fase attuale. E quest'ultimo, che è sulla biopolitica e territorio, non so chi c'era, ma chi si ricorda, all'inizio quando abbiamo presentato uno dei primi numeri di Mille Piani abbiamo parlato abbastanza di questo libro di Foucault, che è apparso e scomparso altrettanto rapidamente, perché questi disgraziati del Ponte delle Grazie, oltre ad aver fatto quella sciocchezza sulla lettera di Togliatti, insomma l'avevano stampato probabilmente senza i diritti, non so cosa sia successo, per cui non si è più visto assolutamente nulla di questo progetto di pubblicazione delle lezioni, che poi non, che era molto importante. E questo è un libro prezioso, un libro soprattutto per questa parte che ha a che fare con il sottotitolo della guerra delle razze al razzismo di Stato, che era chi arriva una quantità di problemi che viaggiavano nell'aria e che potevano essere ad esempio rivisitati in maniera diversa da uno come questo autore francese, come si chiama, Taguier, perché insomma c'erano dei problemi di affinità tra entrambi. E siccome questo paese è arrivato abbastanza impreparato a questa ondata migratoria di tutti i lavoratori di tutto il sud del mondo, cioè è arrivato impreparato in maniera approssimativa, da un lato c'era questo aspetto che trasformava questo libro in uno strumento di lavoro, dall'altro c'era anche però un secondo ragionamento che aveva a che fare con la caduta tendenziale dei confini dello Stato-Nazione, con la modifica del modello produttivo, quindi con un diverso dominio sui corpi, diverso da quello conosciuto, consueto e studiato da tutti, insomma, i saperi degli anni 60 e 70 che tecnicamente passano sotto al termine della fase fordista, sui cui i corpi avevano un significato e che nella fase successiva hanno altro significato. E ci è sempre sembrato che la rivista Mille Piani come laboratorio, come elemento che mischia insieme i rapporti col territorio e con riflessioni filosofiche, anche teoriche, fosse sempre all'interno di questo dibattito che attraversava più ambiti, una rivista Ottato che ha fatto un numero importante recentemente, ma anche altre riviste, e di una transizione in cui non c'è un termine fisso su cui riflettere, ma che c'è questo divenire quasi affannoso, angoscioso di ricerca, di saperi, in cui non c'è mai un punto d'arrivo, ma c'è questa continua, diciamo, agitazione, ricerca, che ci sembra l'aspetto più angoscioso, ma anche il più entusiasmante, il più geniale per poter stare nelle fasi, e questo potrebbe toccare una quantità di problemi incredibili che vanno dall'esaltazione astratta del nord-est, all'altro dal sé lo straniero, invece che a un diverso rapporto con i corpi, invece che ad un'apparente liberalizzazione dei corpi dovuta al fatto che è più importante il controllo sulle menti nella fase produttiva attuale, ma è un'apparente liberazione dei corpi che vengono abbandonati anche a sé, con alcune grandi metafore della malattia contemporanea. Ora io credo che un lavoro come questo che fa questa rivista, insieme ad una rete di collegamenti che sono a Genova, che sono a Roma, che sono in giro, sono uno dei tanti tasselli che permettono di costruire dal basso e fuori dalle categorie precedenti percorsi di sapere, di intelligenza che vengono socializzati in più occasioni in ambiti diversi frequentemente. Questo è l'aspetto maggiore. Una giornata così lunga ha l'aspetto di una riflessione culturale, di una comunicazione, di un mischiare insieme percorsi diversi, che sono, ad esempio, in questo luogo noi abbiamo deciso negli ultimi 4-5 mesi che non ci andava più tanto bene che venissero dagli esterni, sia pure bravissimi, sia pure con degli ottimi programmi, a proporre dei programmi. Gli abbiamo chiesto a Franco Romano, ad altri della Mosca di Milano, a Paolo Rabissi, che poi esterno non è mai stato, anzi devo dire molto interno, a Tiziano, di partecipare all'assemblea di gestione di vari programmi insieme, di mischiare i vari percorsi. Questo ad esempio è, credo che sia la prima reale, ma insieme a un altro paio sono avute recentemente, quella su Engels, un libro che abbiamo pubblicato, e quella su Matteo Garnaccio, in cui soggetti diversi che pur usavano in maniera, nella maniera più dolce possibile come termine, tra virgolette, questo luogo per fare delle iniziative, si sono incrociati mischiando insieme saperi e producendo queste lunghe giornate in cui c'è la performance, il cinema, il teatro, la musica, la poesia e anche i saperi comunicati oralmente. Dopo di questo credo che Tiziana andrà avanti. Grazie.
Intanto ringraziamo tantissimo, Primo, che sempre insomma ci segue con tanta attenzione e con tanto affetto, ma volevo un po' presentare anche io l'iniziativa, il motivo per cui abbiamo scelto di articolarla in una maniera così ampia e così varia, insomma, perché tanti approcci che per noi sono un po' la prima volta, insomma, il primo momento in cui abbiamo deciso di aprire in questa maniera. Dunque, intanto io vorrei ringraziare veramente molto l'approccio che è stato così prodotto, elaborato dal Centro Sociale, da Conchetta e dalla Carusca, perché è quello che ci ha permesso poi effettivamente di incrociare lavori e percorsi su temi. La scelta che abbiamo fatto è quella appunto di tematizzare sempre l'ordine dei lavori che andavamo presentando, e perché questo ha anche permesso poi di interloquire con soggetti che magari si ascoltavano ma non avevano fino allora comunicato. Io sono molto contenta della giornata di oggi proprio per la struttura che ha assunto, ossia ognuno ha portato un suo contributo, sono qui numerosissimi collaboratori di Mille Piani, ma sono qui numerosissimi gli animatori del Centro Sociale, sono numerosissimi le espressioni appunto del gruppo della Mosca, Romanò, Cannillo, insomma abbiamo attorno una rete di rapporti e di ricerche che finalmente hanno trovato modo, come dire, di strutturare una giornata di riflessione comune. Detto questo, gli interventi come vedete sono numerosi, io volevo darvi un po' anche l'andamento insomma della giornata di oggi. Tutta la prima parte sarà dedicata appunto alle riflessioni che ineriscono la biopolitica e il territorio, sulle quali poi io spendo poche parole perché preferisco magari poi...
Bene, questa è un po' l'introduzione, perché abbiamo cercato insomma di offrire un minimo di idea di itinerario davvero di lungo periodo che abbiamo trascorso assieme. Sei andato? Grazie. Un periodo pieno però anche di trasformazioni, un periodo non omogeneo, un periodo in cui ci siamo trasformati molte volte in anni non facili. Ecco, questo un po' per dire in quale percorso. Siamo partiti da un'opzione legata sempre all'analisi dei territori, che anche oggi vedrete riproponiamo, con un'attenzione alle soggettività, ai corpi, a quel pensiero richiamato, ma anche a pensatori tedeschi non troppo frequentati negli anni passati. Ubaldo ce ne darà motivo. Negli ultimi anni, ma ormai direi quasi una decina, abbiamo spostato l'attenzione sulla questione ecologica, terreno scivolosissimo, difficile, terreno molto saccheggiato, molto alla moda, che ha reso complicato in diversi momenti fare un punto, come dire, di riflessione che non fosse puramente un esercizio di decorazione. È stato difficile perché negli ultimi anni quello che è capitato è stato un progressivo svuotamento del rigore del lavoro e della riflessione. È in atto, come posso dire, questo per un cortocircuito che si è prodotto, vuoi in ambito accademico, vuoi anche nei circuiti militanti, un momento di smarrimento, di sbandamento, che non riesce a volte a fare davvero i conti con quanto anche Virilio all'inizio ci diceva. Una trasformazione epocale è in corso, noi siamo all'interno di questa trasformazione. Tale trasformazione non sempre è intellegibile, non sempre è comprensibile, e spesso si ha l'impressione che invece ci sia l'affanno di fare una rincorsa e di volerla chiamare, etichettare e definire. Forse non è questo il buon metodo. Il buon metodo è forse quello di interrogare materialmente le cose che sono in corso, molte. Passiamo semplicemente dall'ambito dell'universo del lavoro e della globalizzazione, che ormai hanno cambiato in maniera radicale e io credo irreversibile tutto quello che era, no, un pensiero che aveva ancora un soggetto, una lotta, una classe alla quale riferirsi. Altri sono ormai i soggetti macinati dalla trasformazione in corso, ulteriormente infragiliti e indeboliti, precarizzati, ma anche altro è lo statuto del sapere. Questo depotenziamento non è accaduto casualmente, è un processo che è avvenuto in maniera, come dire, programmata, no? Quando si evoca sempre l'idea di un pensiero ultraliberale che ha voluto in qualche modo decontestualizzare, rendere marginale le forme del sapere, dell'interrogazione critica, e beh, insomma, questo a partire dalle scuole, poi nelle università e poi negli ambiti attorno ad esse è assolutamente accaduto. Gli strumenti, quelle che oggi vengono pensate in logica aziendalistica, ma come competenze, hanno ucciso i saperi. Questo è il primo passaggio. E se non abbiamo più gli strumenti del sapere e pensiamo di dover sempre operare in una selva di competenze che non sono mai adeguate, ovviamente, mai sufficienti, è chiaro che siamo spinti ai margini di questo processo senza poterlo più interrogare. Su questo numero io lascerei la parola ad Ubaldo e poi ringrazio, insomma, Ubaldo Fadini che conoscete, ma anche Manlio Iofrida che è già venuto con noi e con il quale a Bologna abbiamo avuto il piacere di pensare insieme questo lavoro sull'ecologia. Lui attorno un gruppo di ricerca di giovani studenti che lavorano con molta passione e molta attenzione su questo terreno, pensiamo insomma di continuare a relazionarci con loro perché è stato uno scambio proficuo. Chiudo il mio intervento con un ultimo ricordo. Oggi a Ferrara i ragazzi del Link commemorano un loro compagno, Mattia Cotogni, scomparso quest'estate, e lo commemorano in una iniziativa di tutta una giornata che sarà poi devoluta, il ricavato sarà devoluto alle vittime della strada, è morto in un incidente, ma insomma i ragazzi di questo centro sociale di Ferrara, con i quali anche siamo in collegamento, lavorano anche su loro, su terreni a noi prossimi. Vogliamo ricordare Mattia Cotogni, vogliamo dire che a questi ragazzi che generosamente si stanno spendendo su questo terreno in loro giovani anni siamo vicini. Grazie.
Bene, allora diciamo abbiamo avuto due presentazioni del lavoro complessivo di Mille Piani fin dagli inizi, direi, no? Avete ascoltato le parole di Primo Moroni, come sempre attente, intelligenti e anche divertite e divertenti, anche nel senso di restituire una di quelle anime che sono state, diciamo così, vissute e agitate proprio all'interno di una ricerca collettiva che ha più di 20 anni di vita. Anche Tiziana adesso nel suo breve intervento ha indicato, sottolineato alcuni aspetti importanti, no? Questa sorta di questa specie di riattualizzazione appunto di un lavoro collettivo che si vuole comunque svolto sempre cercando di restare, di rimanere o di avvicinare quelli che sono considerati, no, i nostri tempi, no, l'altezza, ecco, dei nostri tempi, oppure anche se vogliamo la bassezza, no, la bassezza dei nostri tempi. Ecco, questo nuovo numero di Mille Piani condensa una serie di incontri, di seminari che si sono svolti qui a Milano, poi a Bologna, a Firenze, a Roma, seminari che hanno coinvolto i vecchi amici, i vecchi collaboratori di Mille Piani, ma anche appunto nuove energie, diciamo, nuove sensibilità. Ed è anche in questo senso che a noi è parso, diciamo, opportuno ancora sottolineare, se volete, rilanciare questa nostra iniziativa, no? Cioè proprio Mille Piani come rivista, tra virgolette, sia pure estremamente singolare, no? Diciamo sempre collocata ai limiti, ai margini dell'eccentricità rispetto ovviamente al lavoro universitario, al lavoro tra virgolette accademico, ma anche a volte, credo in maniera comunque opportuna, in maniera intelligente, rispetto all'attualità politica più gridata, no? più agitata in questo senso, nel senso negativo che qui voglio assegnare alla formula. Ecco, proprio tenendo presente questa combinazione di energie ormai ben disposte, ben collocate, ben situate, con altre energie, altre sensibilità, altri interessi, altri bisogni, no? Di ricerca, con una indubbia valenza, tra virgolette, politica, che forse, ad esempio, al sottoscritto, che ha ormai i capelli bianchi, in parte può anche sfuggire, proprio nella direzione della combinazione, no? Pensata, voluta, realizzata come proficua, come fertile, come felice. Ecco, in questa prospettiva, questo nuovo numero di Mille Piani, non dovrei dirlo, ma comunque lo dico, mi sembra particolarmente riuscito. Perché? Perché è un numero che si confronta complessivamente con tutta una serie di situazioni critiche, no? Di situazioni problematiche, di problematicità, nella convinzione che abbia un senso fare ricerca, fare indagine, no? Concettualizzare, cercare di concettualizzare, insomma di pensare, di riflettere, soltanto nel momento in cui le criticità, le problematicità, i problemi, no? Vengono rilevati e vengono appunto affrontati anche sapendo che probabilmente all'inizio gli strumenti a disposizione non sono poi, no, sempre pronti, no, sempre quelli più felici, insomma sempre quelli meglio lavorati, però appunto una elaborazione forse migliore, più soddisfacente a livello concettuale, a livello teorico, può risultare, anzi questa è una nostra convinzione, soltanto veramente nel confronto, nel rapporto, nella relazione anche dura, aspra, con le criticità, con le problematicità. Ecco, queste criticità, queste problematicità, noi dove le riscontriamo? Qual è la convinzione di fondo, no? La convinzione che ci muove nel momento in cui vogliamo ancora a tutti i costi, ripeto, a tutti i costi, no? Fare i conti con delle urgenze, con delle problematicità. Allora, devo dire che qui i piani di confronto, i piani dunque di indagine, di analisi, sono tanti. Un piano è quello che troviamo laddove si fanno i conti con le trasformazioni dell'urbano, no? Con le trasformazioni del territorio urbano, della città, no? Si fanno i conti con la presenza, no? Come ha scritto recentemente anche Indovina, Francesco Indovina, all'interno di tale tessuto, del tessuto urbano, di più soggettività, no? di più sensibilità, di più interessi, anche quelli più, come sappiamo benissimo, voraci, no? Che hanno veramente voglia di stare dentro il tessuto urbano per ricavarne, no, il massimo profitto, valore possibile. E abbiamo fatto, poi abbiamo fatto i conti, vogliamo fare i conti con le trasformazioni del tessuto urbano, con quella curiosità. Ecco, se io dovessi restituire veramente la dominante, dovessi presentare a voi, che probabilmente già conoscete bene Millepiani, la dominante, no, del lavoro di questa rivista, di questo gruppo, insomma, di questo collettivo di ricerca, io cercherei di restituire questa dominante traducendola nella curiosità che noi, nel mio piccolo mi ci metto anch'io, noi abbiamo sempre avuto rispetto al sentito dire, a ciò che viene detto anche nelle dimensioni, negli ambienti più trascurati, meno presi in considerazione, più sottovalutati, perché aspri, perché conflittuali nel modo più duro possibile, no? Una curiosità che noi abbiamo avuto e che abbiamo anche cercato di restituire, non sempre nella maniera più arcigna possibile, no? Ma credo anche esprimendo la nostra contentezza di stare lì, dentro questi contesti, no? Di stare dentro ciò che viene detto, dentro il sentito, no? Ciò che viene appunto detto, cercando di sentire, di avvertire, di capire anche, no? Tutte quelle voci, insomma, che nella maniera più incredibile, nella maniera a volte meno consueta, cercavano di dire qualche cosa, di dire la loro. Ecco, la dominante di Millepiani, una dominante, poi, se volete, facendo un po' di filosofese, la dominante anche autenticamente filosofica di Millepiani, ma della migliore filosofia, no? Di quella pratica, insomma, di quella concreta, di quella materiale, la dominante di Millepiani è stata la curiosità. Ma la curiosità non così spesa, giocata nella maniera più frivola possibile. Cioè una curiosità che si è confrontata con delle dinamiche complicate, con delle dinamiche difficili, con delle dinamiche che invitavano certamente poi a mettere in piedi delle concettualizzazioni, delle indagini, delle analisi, no? Sapendo però che queste indagini, queste concettualizzazioni non potevano trovare poi la pace, la tranquillità, no, tipica dei luoghi di accoglienza, di collocazione, no, del lavoro cosiddetto filosofico, ad esempio le aule universitarie o i palazzi dove si fanno i convegni o altri luoghi ancora più o meno volgarmente pacificati, che si ritengono, secondo me, volgarmente pacificati. Ecco, quindi è chiaro che Millepiani, come collettivo di ricerca, ha cercato, e qui bisogna soprattutto ringraziare la sensibilità di Tiziana, ha cercato, e di altri amici, di altre amiche, ha cercato di fare i conti con le trasformazioni del territorio, con le trasformazioni dell'urbano, no? Anche raccogliendo di questa attenzione che si è espressa in mille maniere, in mille modi, quelle idee, quegli spunti tematici che risultavano a volte anche veramente singolari, veramente eccentrici. In questo ultimo numero si parla della città rovesciata, no? Della nostra città come una vera e propria città che si rovescia continuamente, cioè che presenta al suo interno, nonostante tutto, no, una molteplicità di voci, insomma, di atteggiamenti, di disposizioni, di bisogni, no? Una città che si rovescia completamente e continuamente, e che chiede forse, richiede politicamente, metteteci le virgolette, mettiamoci quello che vogliamo, no? Forme nuove di contratto al suo interno, no? Di disposizione tra i soggetti che la abitano e che hanno interesse a cambiarlo, questo tessuto, nel modo migliore, no? Un'attenzione a cercare appunto forme nuove di contratto, modi diversi, no? Di stare assieme, di relazionarsi, di stabilire insomma delle regole minime, insomma, dello stare insieme, dello stare dentro a una dimensione che è una dimensione di straordinaria agitazione, no? Di straordinaria agitazione, anche quando tutto sembra fermo. Ecco, in questa prospettiva, nel numero trovate, al di là delle poche pagine che ho scritto io, anche l'intervento di Tiziana Villani, l'intervento di Claudia Landolfi, si tratta di interventi che però, volendo andare, per farla breve, alla seconda dominante del lavoro collettivo di Mille Piani, che ovviamente torna fuori con rinnovata forza anche all'interno di quest'ultimo numero, una sensibilità, un'attenzione rispetto alle trasformazioni, ai cambiamenti della città, dell'urbano, un'attenzione che si combina anche in modi che sono specifici, che penso, ritengo siano anche originali, con una disposizione sempre rispetto agli stessi temi, alle stesse dinamiche, che suona, come posso dire, che possiamo etichettare come una disposizione di ecologia politica, di ecologia critica, cioè di attenzione alle trasformazioni, ai cambiamenti delle nostre spazio-temporalità, dei nostri spazi, dei nostri tempi di vita, che non si presentano appunto come dimensioni di semplice, di mera collocazione delle nostre soggettività, ma che vengono invece appunto sollecitate, scosse, stimolate, trasformate, cambiate dalla fame, dalle urgenze, dalle criticità, dai desideri, dai bisogni delle soggettività che vi si collocano, no? E che sono coinvolte all'interno di tali spazio-temporalità. Ecco, questo è un tema di Mille Piani che viene fuori da un lavoro di anni e anni e che però in questo numero trova una manifestazione, a mio modo di vedere, particolarmente felice, particolarmente riuscita, grazie soprattutto anche appunto al rapportarsi, relazionarsi sempre più convinto, sempre più incisivo con Mille Piani di altre sensibilità, di altre energie. Tiziana ha giustamente richiamato il lavoro di Manlio Liofrida. Ecco, Manlio è forse oggi, anzi tolgo il forse, uno degli studiosi più attenti, no, alla questione dell'ecologia, ma non soltanto in un senso filosofico, ma anche in un senso, come posso dire, civile, politico in senso alto. Ed è qui che ovviamente, no, non sulla scia, ma in collegamento con il testo di Liofrida, di Manlio, devo ricordare anche il lavoro, come al solito, prezioso di Pierpaolo Poggio, proprio su questa strana coppia, no? Difficilissima coppia che scoppia continuamente, no? La coppia ecologia-politica, e poi la ripresa, oltre che al testo di Righetti, di Stefano Righetti, la ripresa di alcuni spunti di indagine, di ricerca, di uno dei nostri, tra virgolette, classici di riferimento, no? Abbiamo avuto l'occasione per questo numero di riprendere un vecchio intervento contributo di Guattari a un convegno dedicato fondamentalmente a Foucault. Abbiamo ritradotto questo contributo di Guattari, l'abbiamo considerato veramente importante perché prende di petto Guattari la questione ancora oggi importante, quanto mai importante, della micropolitica, meglio dei micropoteri, per dirla in termini foucaultiani, contrapponendo, qui esagero, ma lo faccio, tanto siamo tra amici, quindi lo faccio con grande tranquillità, contrapponendo al modo in cui Foucault articola la questione del micropotere, dei micropoteri, l'importanza invece di pensare delle micropolitiche e di realizzarle sulla base appunto della indicazione, della individuazione di quelle microsoggettività che nei processi di trasformazione della nostra società comunque si manifestano, comunque si concretizzano in un qualche modo. Sono anni lontani quelli nei quali Guattari pensa queste pagine, anni lontani dai nostri, però andando nella direzione della rilevazione della seconda dominante del lavoro di Millepiani, ecco che anche ripensando semplicemente a questa coppia micropoteri e micropolitiche, mi viene in mente l'idea che un po' ha sempre anche agitato le pagine di Millepiani e il lavoro complessivo degli autori di Millepiani, cioè l'idea di fare i conti con, e siamo alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, no? Quando abbiamo cominciato veramente a dare corpo a questa iniziativa e ad altre iniziative di ripresa del pensiero critico radicale in Italia. Fare i conti con la critica, la butto lì, ma poi magari su questo mi piacerebbe sentirvi e forse vorrei anche ritornarci, la critica del sociale, la critica dell'idea del sociale, la critica del sociale, no? Fare i conti con la critica del sociale che valeva sempre e comunque come parola magica di riferimento. C'era qualche cosa che andava male, c'era qualche cosa che non funzionava, allora partiva la bambola, no? Partiva subito il richiamo più o meno sofisticato all'importanza, no, di riprendere un rapporto, un contatto con il sociale. Ma quale contatto, quale ripresa di rapporto con il sociale? Quale sociale? Se questo sociale poi non veniva colto, come invece noi tentavamo di fare, come una dimensione di coinvolgimento all'interno della quale bisognava andare a sentire che cosa veniva detto, che cosa si diceva, oltre che quello che si faceva. Andiamo a sentire veramente, no? Il sentito dire non è poi quella schifezza, no? Perché è detta così, è l'espressione di chissà quale barbarie, no? Galoppante. Il sentito dire, ciò che viene detto, ciò che si può ascoltare in quello che veniva fantasmatizzato in quegli anni come sociale, è qualcosa di importante. La nostra curiosità deve spendersi in quella direzione lì. Altrimenti che politica possiamo pensare? La politica dei libri? No? Dei programmi di esame all'università? Oppure la riproposta delle parole d'ordine, quelle più logore, consunte, che ci hanno portato a sconfitte dopo sconfitte? No? No? Il sociale, la critica del sociale, la critica del sociale così come veniva inteso, ma non per bypassarlo, per oltrepassarlo, per trovare modalità, vie diverse di inserimento al suo interno. E lì la curiosità, diciamo anche quella tra virgolette filosofica, ma poi di valenza soprattutto politica, no? La curiosità era fondamentale, ma una curiosità, come posso dire, disarmata, ingenua, se vogliamo. una curiosità nei confronti di ciò che veniva detto, di ciò che si diceva, no? Nei luoghi, nelle zone, nei territori di trasformazione, anche nel senso peggiore, nel senso che poteva apparire meno felice, meno produttivo, meno proficuo, ma lì bisognava andare a parare, lì bisognava confrontarsi, no? Con quello che era detto, con quello che veniva, si poteva sentire. Ecco, questa è l'altra dominante del lavoro di Millepiani, che poi spiega come mai Millepiani, diciamo, tra le prime esperienze collettive di ricerca in Italia, no, abbia, per così dire, marciato nella direzione di una riproposizione, no, ovviamente avvertita, cauta e intelligente, mi sento di poter dire, no, delle tematiche dell'ecologia politica, non soltanto nel senso dei francesi, ma anche nel senso della ripresa di sensibilità che si manifestavano anche nel resto dell'Europa, no? Soprattutto in Germania. Ma insomma, ecco, qui mi fermo, l'ho già fatta troppo lunga, insomma spero di essere stato minimamente chiaro nell'aver segnalato le due dominanti della storia di Millepiani, che in questo ultimo numero trovano, per me fortunatamente, no, una espressione, una loro manifestazione particolarmente felice. Perché? Perché Millepiani non si è chiuso, ma anzi si è aperto, no, a nuove energie, a nuovi corpi di ricerca, a nuove anche modalità di fare lavoro intellettuale, fare lavoro di ricerca, appunto.